Vogliamo leggere insieme in Ebrei, capitolo 4, il verso 16. È un verso che credo che conosciamo tutti, e in qualche modo anche la preghiera che ha fatta gloria durante la lode, la parte finale della lode, ha dato anche conferma al mio cuore. Ebrei 4, il verso 16. Vogliamo partire da qua, da questo verso, per un po' riflettere insieme, per meditare insieme riguardo all'amore di Dio, alla grandezza di Dio, al progetto di Dio, a quello che Dio vuole fare nelle nostre vite. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. E le due parole su cui volevo riflettere insieme a voi questa mattina sono fiducia e grazia. Quello che Dio vuole ogni giorno instillare nella nostra vita è fiducia. Non so se lo sapete. Una delle parole o delle frasi ricorrenti in tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, e alcuni dicono che addirittura questa frase è presente nella Bibbia appena 365 volte. Guarda caso, come se ogni giorno Dio volesse ricordarci qualcosa, è appunto non temere, è appunto non avere paura. O comunque, se vogliamo cambiare, abbi fiducia. E vogliamo insieme vedere da dove ha origine questa paura o questa mancanza di fiducia. E sicuramente tutti sappiamo che la prima volta che la paura appare nella storia dell'uomo è dopo che Adamo ed Eva peccarono. È lì che, dopo che mangiarono del frutto della conoscenza del bene e del male, nel momento in cui udirono i passi di Dio che scendeva ogni sera sul giardino per passeggiare con l'uomo, per avere un rapporto con l'uomo che aveva creato, ebbero paura. E vogliamo leggere insieme in Genesi proprio questo passo che racconta questo episodio per capire quello che è successo effettivamente in quel momento. E in Genesi capitolo 3, i versi 8, 9 e 10 mostrano un po' quello che è accaduto, com'è che la paura ha preso forza nel cuore di ogni uomo e da lì non l'ha mai lasciato. Genesi 3, 8 dice: poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. La cosa incredibile già qui è che, malgrado loro avessero sbagliato, avessero peccato, avessero disubbidito a Dio, Dio si era presentato come ogni sera all'appuntamento. Dio non si era nascosto, Dio non si era allontanato da loro, seppur loro avessero peccato contro Dio, avessero disubbidito a Dio. Dio è rimasto fedele perché quello era un appuntamento a cui Dio non mancava mai. E anche quella volta, anche dopo che Adamo ed Eva peccarono, Dio si presenta ancora, Dio scende di nuovo e va incontro all'uomo. Ma ciò che accade è che invece l'uomo si allontana, è che l'uomo indietreggia, che l'uomo si nasconde, che l'uomo ha paura di Dio. Perché? La risposta la troviamo tra poco, ma continuiamo dal verso 9. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Guardate, la paura non sta nel fatto che l'uomo fosse nudo, ma l'uomo ha avuto paura perché ha perso fiducia nell'amore di Dio. E com'è che ha perso fiducia? Perché nel modo di cui parlò il serpente all'uomo e alla donna riguardo a Dio, hanno dipinto davanti ai loro occhi un Dio diverso da come loro l'avevano visto e realizzato fino a quel momento. Il serpente disse ad Eva: guarda che Dio è geloso di voi. Dio è uno che vi sta privando, vi ha dato tutti gli alberi, vi ha dato tutto, è vero, ma vi sta proibendo la cosa più bella, perché è geloso di voi, ha paura di voi, non vuole che voi siate contenti. Ad ascoltare queste voci, questa voce, queste parole, il serpente ha in qualche modo dipinto davanti a loro un'immagine di Dio diversa, un Dio che toglie, un Dio che priva, un Dio che non ama che i suoi figli gioiscano. E infatti, dopo che peccarono, l'effetto di questa immagine distorta di Dio fa sì che loro hanno paura di questo Dio, perché si credono di avere a che fare con un Dio tremendo, un Dio vendicativo, un Dio punitivo, un Dio che non può amarti, un Dio che non può perdonarti, un Dio che non può avere misericordia di te, e si allontanano da questo Dio. Mentre in realtà Dio, già in questo passo, vediamo che nel continuare a farsi avanti, nel continuare a scendere come ogni sera verso l'uomo per passeggiare nel giardino, era lì a mantenere l'appuntamento, e questo era amore. Ma l'uomo aveva perso fiducia in Dio, e questa mancanza di fiducia o paura, come vogliamo chiamarla, è ciò che è stato radicato nel nostro cuore e che ci portiamo dentro di noi. Ora, il motivo per cui Gesù è venuto sulla terra non è soltanto per morire per i nostri peccati, prendere il nostro posto, e le nostre malattie e bla 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 che conosciamo bene, ma il vero motivo per cui Gesù è venuto sulla terra, tra i tanti motivi, è anche quello di ripresentarci Dio in maniera diversa. Farci vedere che Dio non ce l'ha con noi, che possiamo accostarci con piena fiducia perché Lui ci ama. E tutte le altre volte che noi abbiamo un pensiero, un'idea di Dio che è distorta e che è diversa da Lui, non viene da Dio, ma viene dal diavolo. Giovanni dice nel suo Vangelo che Dio nessuno l'ha mai visto, ma che Gesù è venuto proprio per mostrarci il Padre, per farci vedere il cuore di Dio. È Lui che è pieno di grazia e di verità. Per cui il progetto di Dio, l'amore di Dio, ha spinto Dio a fare la cosa più pazza che ci possa essere. L'uomo e la donna non sono fidati di Dio, dell'amore di Dio? Bene, Dio si fida di loro. Sì. Come? Scendendo Lui stesso a prendere forma umana, a donarsi a ogni uomo, perché Dio si fida di te, Dio si fida di me, e questa è la cosa più pazza che nessuno può mai capire, perché questo è amore, questa è misericordia. Accostiamoci con piena fiducia. E ciò per cui Gesù è venuto è proprio per infondere nei nostri cuori, nella nostra vita, fiducia nell'amore di Dio. Perché l'amore di Dio è quello che vince ogni cosa, quello che ci dà la possibilità di poter vedere Dio per quello che Lui veramente è. E quindi il desiderio di Dio, il progetto di Dio è quello di non solo mostrarci il vero volto di Dio, la vera immagine di Dio, il vero cuore di Dio, ma anche di fare in modo che questo cuore di Dio, questa vera immagine di Dio, possa essere dentro di noi. Affinché ognuno di noi non soltanto avessimo questa immagine vera e reale di Dio dentro di noi, che ci dà indicazione, ci dà riferimento del fatto che non siamo più soli e che possiamo avere piena fiducia nell'amore di Dio, ma l'altra realtà è che il progetto di Dio è quello non soltanto di farci avere questa immagine dentro di noi, ma che noi possiamo esprimere, possiamo far risplendere questa immagine dai nostri cuori affinché possiamo essere luce, possiamo riflettere la stessa luce che era sul volto di Gesù. Questo è il progetto di Dio. Tant'è vero che noi siamo chiamati a essere a immagine di Gesù per mostrare a questo mondo che ancora ha perso fiducia in Dio l'immagine vera di Dio. Prima Corinzi dice che colui che fa risplendere la luce dentro di noi è colui che ci chiama dalle tenebre alla luce, ha uno scopo che è quello di far risplendere attraverso la nostra vita la stessa luce che risplende nel volto di Gesù, affinché tante persone che sono sfiduciate nell'amore di Dio possano ritrovare il vero volto di Dio attraverso le nostre vite. Ed è per questo che ci è stato dato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che ci trasforma a sua immagine e somiglianza e che fa sì che la nostra vita sempre più venga liberata dalle false immagini di Dio, dai falsi concetti, pensieri che noi abbiamo ancora su di Dio, su Dio. Tant'è vero che prima di morire Gesù dice: non abbiate paura, abbiate fiducia in Dio, verrà su di voi lo Spirito Santo, che verrà non solo su di voi, ma verrà dentro di voi. Quindi lo Spirito Santo è la potenza di Dio che ci aiuta ad avere fiducia nell'amore e nel progetto di Dio per noi. Accostiamoci con piena fiducia. L'altra parola è grazia. Molte volte questa parola è stata usata o abusata. Io non credo che si possa mai abusare della grazia, altrimenti non sarebbe grazia. Ma mi piace dare una definizione di grazia che, oltre a essere favore immeritato o dono immeritato di Dio, mi piace definirla in questo modo, e adesso vi spiego perché. La grazia è la mano di Dio che viene sulla tua vita, sulla mia vita, per fare in noi quello che noi e nessun altro può fare. Lo ripeto. La grazia di Dio è la mano di Dio che viene sulla tua vita, nella mia vita, per fare nella mia vita e nella tua vita quello che né io né tu possiamo fare. Perché dico questo? Vi porto a questo punto a leggere un altro passo della Bibbia. Che troviamo in Prima Re, si trova nell'Antico Testamento, per chi non lo sa, Prima Re capitolo 18, la parte finale racconta l'episodio in cui il profeta Elia, uno dei profeti molto usati da Dio, chiede al re Acab, il re di Israele, di andare a guardare sul monte per vedere se vedesse qualche nuvola, perché c'era un tempo di carestia Ed è scritto che Elia aveva pregato perché non piovesse, non piove. Dopo un certo tempo Elia pregò e mandò in una scoperta questo re Acab per dire: vai a vedere sul monte se piove. Ci va la prima volta, ci va la seconda volta, niente. Alla terza volta vede una nuvoletta, dice: allora a questo punto mettiti sul tuo carro, sul tuo cavallo, parti, perché da qui a poco, mi sa che devo bere. Da lì a poco verrà tanta pioggia e quindi è importante che tu incominci a prendere strada. Leggiamo dal verso 44. E la settima volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non si fermi. In un momento il cielo s'oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Izer. Verso 46 è quello su cui vogliamo riflettere, sul senso della grazia. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso a Israele. È qualcosa che, quando l'ho riletto dopo tanto tempo, Dio mi ha illuminato questo verso, mi ha dato il senso della grazia. L'immagine del re Acab che cinge i cavalli con i carri, si mette in marcia, corre con i suoi cavalli, ma quando la mano di Dio, la mano del Signore fu sopra Elia, Elia a piedi, superò il carro di Acab e arrivò prima. Questa è grazia. È la mano di Dio che ti porta a fare, o che fa in te e in me, ciò che io e né tu può fare. C'è qualcosa che possiamo fare solo noi. C'è qualcosa che possiamo fare solo con l'aiuto degli altri. Ma c'è qualcosa che solo Dio può fare e che non può fare né con noi né con altri. Questa è grazia, perché la gloria va da Dio. Cos'è che permise a Davide, se non la grazia, se non questa mano che l'ha tirato fuori dalla spelonca, che l'ha portato fuori dalla persecuzione del re Saul, l'ha messo a capo di un esercito fatto da matti, da persone depresse, da persone che non avevano nessuna qualifica né di soldato né di guerra? È stata la grazia di Dio. Ecco per cui lui, in uno dei suoi salmi, dice: benedici il Signore, anima mia, lui ti corona di grazia. Sapeva che la cosa, ciò che lo rendeva re, ciò che lo rendeva un uomo secondo il cuore di Dio, non era un suo merito, ma era per la grazia di Dio che aveva coronato la sua vita. E io credo che ognuno di noi questa mattina, nell'essere figlio di Dio, è coronato di grazia. C'è questa mano di Dio sulla mia vita, sulla tua vita, e che è capace di portarci dove noi nemmeno avremmo mai immaginato, perché è per grazia. Accostiamoci con piena fiducia, sapendo di ottenere grazia, sapendo che laddove noi non arriviamo, la mano di Dio ci porta ben oltre le nostre incapacità, i nostri limiti, i nostri insuccessi, i nostri fallimenti. Chi ha portato Giuseppe fuori dalla prigione? Giuseppe, sapete, fu venduto dai fratelli, fu venduto a degli egiziani che lo hanno portato in Egitto, fu reso schiavo, per un attimo poi divenne servo di un certo Potifar, poi da lì fu accusato ingiustamente, cacciato dalla prigione e via discorrendo. Fu proprio la grazia di Dio, perché è scritto che Dio era con Giuseppe. Dio è con noi. Se questa verità potesse sprigionare la potenza di quello che realmente significa che Dio è per noi, con noi, è dentro di noi, io credo che vedremmo miracoli senza nemmeno chiederli. Vedremmo interventi divini senza nemmeno immaginarli. La mano di Dio è sulla nostra vita, la grazia e il favore di Dio sono su di noi. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Abbiamo questa piena libertà e abbiamo anche la libertà di entrarci o meno, di avere fiducia o meno. Di poter beneficiare di questa grazia che ci rende capaci. Come diceva Paolo, non sono io, ma è la grazia di Dio in me, e la sua grazia in me non è vana. È qualcosa che opera in me quello che io non riesco a fare. Credo che ciò a cui Dio sta portando le nostre vite è proprio un liberarci da noi stessi, dal nostro egoismo, perché questo non dà spazio alla grazia di Dio in noi. Perché quanto più noi ci armiamo dei nostri carri, dei nostri cavalli, delle nostre capacità, delle nostre risorse, quanto più non permettiamo alla mano di Dio di spingerci, di portarci dove Lui ci vuole portare. Ed è importante che noi comprendiamo che questo è il progetto di Dio e che spesse volte il momento di crisi, il momento di aridità, il momento in cui pensiamo che forse Dio ci ha abbandonati o si è allontanato da noi, è soltanto una sensazione che può essere frutto o dell'immagine sbagliata che abbiamo di Dio, perché pensiamo un po' come Adamo ed Eva, che non è possibile che Dio ci ami ancora. Abbiamo perso fiducia nell'amore di Dio? Oppure dall'altra parte potrebbe essere anche un modo attraverso il quale Dio ci sta richiamando ad avere fiducia in Lui. Perché forse diamo per scontato che Dio ci ha amati, lo sappiamo tutti. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio Gesù a morire sulla croce. E questo è un fatto abbastanza evidente, lo sappiamo a memoria, Giovanni 3,16, lo usiamo in tutti i modi, in tutte le salse. Una cosa è sapere questo, un'altra cosa è avere fiducia nell'amore di Dio. Perché la fiducia nell'amore di Dio mette in atto l'azione della grazia di Dio in te, che fa la differenza, che ti fa ottenere risultati che tu nemmeno immagini, che metti in azione la potenza dello Spirito Santo che porta frutto di grazia nella mia e nella tua vita. E probabilmente se sei in un momento di aridità in cui vedi che non si muove nemmeno un filo d'aria, è perché hai bisogno di tornare a avere fiducia nell'amore di Dio. Tornare lì, a non essere orgoglioso di te stesso. Ma fare un atto di umiltà. E se hai da chiedere perdono a Dio, fallo tranquillamente. Accostiamoci con piena fiducia, sapendo che possiamo trovare grazia ed essere soccorsi nel momento opportuno. Vogliamo alzarci in piedi? In Romani, volevo leggere un verso che è il verso chiave per la mia vita, che mi ha sostenuto anche nelle battaglie più dure, che ha dato linfa anche nell'eredità più forte, che mi ha fatto piegare, mi ha fatto umiliare davanti la potente mano di Dio. E questo ha permesso a Dio poi di tirarmi fuori. E in Romani 9, verso 15 e 16, è Dio che dice a Mosè e dice ancora a noi, ai suoi figli: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque, e qua veniamo liberati dalle nostre aspettative su noi stessi. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre. Un bel sorriso lo puoi fare. Ci libera da tutto il chiummo, sorry, da tutta la pesantezza, da tutta la stanchezza, le frustate che ci diamo e ci continuiamo spesso volte a dare: ah, io perché così, io perché colì, e perché qua, e perché là. Non dipende da te. Assicurati soltanto di avere piena fiducia nell'amore di Dio. Solo questo. Paolo diceva: io sono più che fiducioso che, in virtù del fatto che Lui mi ama. Né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né fame, né nudità potranno mai separarmi da Dio. Questa è fiducia. Non dipende da noi. Non dipende né da chi vuole né da chi corre. Spesso volte potete anche sedervi, poi vi richiamo di nuovo. Spesso volte il rischio che facciamo è prendere due posizioni, dicendo: per adesso io mi fermo. Aspettiamo il tempo del Signore, che Dio faccia qualcosa. Questo è un inganno. Dall'altra parte c'è chi invece fa di più, pensando che forse non ha fatto abbastanza perché possa meritarsi l'amore di Dio. E quindi sia nell'un caso che nell'altro caso sbagliamo. Non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma dipende da Dio che fa misericordia, che dà grazia a chi? Agli umili, a chi non punta su se stesso, ma punta sull'amore di Dio e ha piena fiducia in Dio. Punto e basta. Non c'è altro. E quando noi puntiamo e siamo fiduciosi nell'amore di Dio, questo mette in atto la grazia di Dio che fa la differenza in noi e che produce un frutto eterno di gloria. Amen. Possiamo alzarci stavolta. Spero tanto che questo vi abbia rilassati stamattina. Il mio desiderio, e penso che più che il mio sia il desiderio di Dio, è quello che possiamo scrollarci di dosso le tonnellate che il nemico o anche noi stessi o anche altri hanno messo attorno a noi, sulle nostre vite, addosso, facendoci credere a un'immagine di Dio che non è la vera immagine di Dio. Un Dio che pretende, un Dio che ti toglie, un Dio che ti priva, un Dio che non ti dà. Questo non è Dio. E Gesù è venuto proprio per mostrarci il vero cuore, il vero volto, la vera immagine di Dio. E farci riprendere fiducia nel suo amore. Amen. Io non voglio fare appelli. Ma credo che qui ognuno di noi è chiamato a rispondere a questo input, a questo impulso della grazia dentro di noi, che vuole produrre in noi un frutto di gloria, di trasformazione, di cambiamento, che vuole produrre in noi il vero volto di Dio, perché c'è tanta gente fuori che ancora ha quell'immagine sbagliata di Dio. C'è tanta gente fuori che ha perso la fiducia in Dio perché pensa che Dio si fa i fatti suoi, che Dio non ama il mondo. Che Dio, se c'è, è lì nel cielo e noi siamo qui sulla terra e dobbiamo addobbare, dobbiamo farticare noi, dobbiamo darci da fare noi perché Dio pensa ad altro o che Dio non ci pensa affatto. E c'è una frase sbagliata che spesse volte anche noi come credenti la mettiamo nell'ambito spirituale, che aiutati che Dio ti aiuta. No, scusate. Non dobbiamo dare a Dio l'aiutino da casa. Non sarebbe Dio. Ma dobbiamo continuare ad avere fiducia in Lui e nel Suo amore.